Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, come potete ben vedere, non sono da solo, ma bensì con un pilota che ha corso sia nel mondiale Superbike che in MotoGP, nonché tuttora pilota nell'Endurance. Sto parlando di Roberto Rolfo. Ciao Roberto e grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Mirko, ciao a tutti, grazie, mi fa molto piacere.
Senti, cominciamo subito parlando della tua lunga carriera e diciamo per sciogliere un po' il ghiaccio, qual è l'esperienza che ti porti più nel cuore?
Beh, allora, diciamo che l'esperienza che mi ha cambiato tanto proprio in 30 anni di corse, perché col 2024 farò 30 anni di corse, ho appena fatto una bottiglia un po' natalizia di vino dedicata appunto ai miei 30 anni di gare. E se devo pensare al periodo, all'esperienza nell'insieme, perché si parla poi di un periodo, non di una gara singola o di un campionato singolo, è la parte del Motomondiale 250, o perlomeno possiamo partire anche dal campionato europeo, quindi dalle esperienze con la 250 due tempi, che ricordo ancora oggi come il periodo che più mi ha fatto divertire e di cui ho dei bellissimi ricordi, ma indipendentemente dai risultati, proprio per piacere di guidare una moto, ecco.
Senti, proprio parlando della tua lunga carriera, come ci hai appena ricordato, ti hai iniziato con le moto due tempi e concluderai con una quattro tempi. Qual è stata la maggiore differenza di questo passaggio?
Beh, allora diciamo che sì, quando correvo sul due tempi, parallelamente a quello che era il Mondiale Superbike, Mondiale Supersport, lo seguivo comunque tanto, avevo anche già provato un paio di moto Superbike, una volta una CBR 600, e devo dire che il primo pensiero, quando appunto correvo in 250, i primi anni di Motomondiale, era non vorrei mai correre con questo tipo di moto perché non le reputo moto così da corsa, abituato al due tempi, che comunque è una moto che può piacere o no, però chi è stato abituato in passato a guidare moto di quel tipo, con la leggerezza che ha quel tipo di moto, la cavalleria, rapporto peso-potenza, sicuramente ha insegnato tanto a tanti piloti e ha fatto divertire davvero tanti. C'è un fascino di guida, ma non solo nella velocità, penso anche nel motocross, nell'enduro, in altre discipline. Quindi, successivamente, quando poi sono stato un po' obbligato a passare al quattro tempi, perché tutto il mondo è andato verso questo genere di motore, diciamo che ci ho poi tirato fuori degli spunti invece molto, molto interessanti. Ho fatto magari un po' fatica ad abituarmi all'inizio, anche se devo dire che un pilota abituato comunque a guidare il due tempi fino ad un buon livello di guida veloce del quattro tempi ci può arrivare. Viceversa, sarebbe più difficile. Devo dire che le diversità più grandi sono, beh, due tempi, una guida più precisa, una guida più di fino, come si dice, quindi messa a punto che conta ancora di più, soprattutto su moto leggere come la categoria di mezzo, come la 250 o come poteva anche essere la 125 di allora. E quattro tempi, una moto che secondo me ha livellato un po' le prestazioni, o meglio, ha permesso davvero a tanti piloti di arrivare almeno ad un certo livello. Poi andare forte, diventare dei campioni è difficile con tutte le moto. Però secondo me sul due tempi si creava più divario perché non erano moto alla portata di tutti. Ecco, questo è sempre stato un po' il mio punto di vista. Ancora di più se pensiamo alla vecchia 500 due tempi, quattro cilindri, dove 190 cavalli senza nessun tipo di controllo, moto che era anche ben più difficile di una MotoGP di oggi, ecco, quello sicuramente. Però il quattro tempi, ecco, diversità più grosse tra due e quattro tempi sono un po' queste. Sicuramente il quattro tempi, anche a livello di guida sul bagnato, in condizioni di pista più scivolosa, facilita un po' l'arrivare a certi tempi, arrivare ad un certo livello. Anche per quello le classifiche, vedi la Moto2, vedi 600 Supersport, ma soprattutto la Moto2 da quando è nata, da quando ci ho corso anch'io nei primi 3 anni, e il divario, ad esempio, i primi 21 piloti in un secondo, quindi vuol dire veramente distacchi minimi. E questo perché sono comunque sì moto molto simili, ma che tanti piloti riescono a portare fino ad un certo livello. Poi, ovvio, visto vincere è un'altra cosa, c'è chi non riesce magari a fare quel salto di qualità, chi va bene una stagione l'anno dopo indietro, perché poi perdere quei 2 decimi vuol dire a volte perdere magari due file in griglia di partenza. Ecco, questa è un po' la diversità grossa che vedo io.
Senti, parlando sempre di differenze, Qual è la più grande differenza invece tra una MotoGP e una Superbike, dato che le hai guidate entrambe, e comunque più in generale tra un prototipo e una moto di derivazione stradale?
Certo, beh, guarda, quando sono passato alla MotoGP nel 2005, diciamo il mio unico anno in MotoGP con la Ducati Dantin Pramac di allora, beh, oddio, una volta le diversità in MotoGP tra le moto private e ufficiali erano davvero tante, cioè c'erano secondi e c'era tanta diversità a livello di gomme anche. Io ero
Vero.
team gommato da Dunlop, ottime gomme, le uso ancora oggi, anzi sono testimonial anche per Dunlop Italia, sia nell'Endurance che per la mia scuola e tutto, però allora il primo anno di MotoGP per Dunlop era stato difficile, molto difficile, quindi diciamo che ho trovato una situazione un po' particolare, però passaggio dalla 250 alla MotoGP mi aveva proprio sorpreso già allora l'elettronica che da un certo punto di vista velocizzava tantissimo la messa a punto, quello cambiava davvero tanto. Scusami, ma arrivo da un'influenza. Invece successivamente quando sono passato in Superbike l'anno dopo, perché purtroppo l'esperienza MotoGP non è stato possibile portarla avanti per il 2006 e sono poi passato in Superbike con la Ducati Caracchi e pensavo in una differenza molto molto più grossa, soprattutto a livello cronometrico rispetto alla MotoGP, visto che si parla nella Superbike di moto derivate di serie. In realtà già in quegli anni si stavano evolvendo tanto le moto soprattutto le ufficiali. Io in quel caso avevo una moto privata, ma poi ho avuto l'occasione di guidare la Honda ufficiale, possiamo dire, di Tencate l'anno successivo nel 2007, e la differenza a livello cronometrico di tempi non era poi così elevata già allora. Oggi sono ancora più vicine perché a tutti gli effetti vediamo quanto va forte tipo la Ducati con Bautista in Superbike, sono molto più simili alle MotoGP, però il divario che c'è, allora sicuramente la MotoGP di oggi ti dà la possibilità di partire anche su un team privato già ad un ottimo livello, perché hanno talmente tanti riferimenti, soprattutto Ducati che ha 8 moto in pista, che comunque ti mette nella condizione di dire, beh, la puoi guidare in base al tuo peso, in base a come guidi, in base a cosa vedono in acquisizione dati, ti cuciono già la moto addosso. Dall'altra parte, sulla Superbike, secondo me, ti devi adattare molto di più tu, perché la moto è molto competitiva. Adesso Ducati è sempre un po' un discorso a parte perché si avvicina veramente tanto alla MotoGP come messa a punto. Ma per quanto riguarda un po' tutte le altre moto, ti devi adattare un po'. Arrivi ad un certo punto nella messa a punto dove è un po' il pilota che deve magari cambiare lo stile di guida. Questo per dire che il prototipo, la MotoGP, se hai un buon team, una buona squadra, ormai in MotoGP sono tutte ottime squadre, anche l'ultima, ti cuce la moto addosso in base al tuo stile di guida. Nella Superbike sì, ma non hai tutte queste possibilità di regolazioni perché comunque la moto è una derivata di serie e arrivi a un certo punto dove ti devi adattare tu. Questo lo era già allora, quando ci ho corso io, però forse c'era un po' meno divario perché la GP, almeno quella privata che guidavo io in quel periodo, non era così evoluta come le GP di oggi, quello sicuramente.
Ok, molto molto interessante. E senti, invece a livello di piloti, qual è quello che ti ha impressionato di più, ecco, dato che comunque ne hai visti molti?
Beh, allora, diciamo che a livello di guida ci sono due piloti, parlando proprio di guida, di velocità. Io per fortuna, essendo sempre stato coinvolto in prima persona come pilota, non ho diciamo mai simpatizzato ovviamente o tifato per un qualcuno o per un altro, anche quando correvo in Superbike difficilmente tifavo qualcuno in GP. Sì, qualche simpatia, tipo una buona amicizia con Troy Bayliss da sempre, è un pilota che mi ha sempre entusiasmato per il suo modo non solo di guidare ma di interpretare le corse, il modo di correre, ecco, anche un po' più all'antica, un po' più scanzonato, un po' più libero anche di testa. Mi è sempre piaciuto molto Troy, però altri piloti li ho sempre valutati molto per lo stile di guida, per le capacità tecniche. Due mi hanno colpito tanto, devo dire. Beh, uno Casey Stoner, perché è quello che secondo me ha dimostrato veramente di poter fare la differenza negli anni in cui la Ducati era davvero difficile, perché è vero che le Bridgestone in quell'anno andavano molto bene, andavano forte, ma e beh, Melandri era nella stessa condizione di team, però era un po' all'opposto della classifica, quindi evidenzia che sinceramente con la moto lì c'è stato Stoner che è stato in grado di interpretarla e di guidarla. In più mi è anche piaciuto per le sue decisioni, sinceramente ha detto basta, vado e non è tornato, ecco, quindi a volte è difficile dire basta, poi dopo sei condizionato, torni. non sarebbe stato coerente. Invece, diciamo che oltre alla parte velocità si è aggiunta una parte di stima anche per questa cosa da parte mia. L'altro pilota è Marquez, perché appunto, indipendentemente che possa piacere o no, a livello di guida, per me ha una marcia in più, nel senso che è un talento che non pensa a come andare forte, non è molto costruito, cioè lui si costruisce magari fisicamente, si allena, si prepara per guidare, però poi la moto la guida in maniera molto istintiva e tutto gli viene decisamente naturale, anche perché ha avuto diversi infortuni anche molto brutti, è rimasto fermo parecchio. Eppure quando è tornato sui ritmi della MotoGP è stato sempre presente, non ha faticato così tanto a riprendere i ritmi della GP. Vediamo che tanti altri piloti, beh, vediamo anche Bastianini quest'anno, comunque è dura riprendere dopo un infortunio e riuscire a trovare anche il ritmo, perché ogni gara che perdi ti cambia perché non sei nel ritmo delle prove, della gara, non sei con quella mentalità. Quindi quello che più mi ha sorpreso in questi ultimi anni è sempre stato Marquez. Adesso sulla Ducati lo vedo velocissimo, secondo me è davvero molto bene. Poi sappiamo che comunque su una moto esterna lì, boh, ci sono anche un po' le questioni politiche, bisognerà vedere come vanno le cose, però ecco, Stoner e Marquez sono i due piloti a livello di guida, cioè dovessi dirti, se parliamo di Valentino Rossi, quanti titoli ha vinto e tutto, bene, però non è il pilota più forte a livello di guida, è stato uno dei più forti a livello mentale perché ha distrutto altri piloti grazie alla sua non sentire delle certe tensioni, riuscire a essere molto scaltro, furbo e appunto non essere magari teso in momenti determinanti in cui altri piloti, Max Biaggi per primo ai tempi, ha subito questa cosa che ha fatto fregare, 7G Burnout, parliamo, e Jorge Lorenzo, campione enorme che conosco anche molto, molto bene, perché poi non abita neanche tanto lontano da me, però è già un talento diverso, ha sempre lavorato molto per arrivare dove è arrivato, proprio a livello di tecnica di guida, per quello quando ha avuto magari delle difficoltà, vedi il famoso serbatoio con la Ducati dove non si trovava, c'è stato bisogno di un cambiamento, perché pilota talmente tanto sensibile che se gli cambiavi una condizione gli cambiavi veramente tanto. Ecco, Marquez è uno stoner da quel lato lì. Si sono saputi reinventare tantissimo, per questo li reputo a livello di guida forse i migliori di questi ultimi anni.
Senti, invece prima di lasciarti libero, perché giustamente ti abbiamo già preso abbastanza tempo,
Anzi, un piacere.
negli ultimi anni ti abbiamo visto protagonista con il team Mark WDS in Moto2, quindi nel mondiale, con il ruolo di coach. Ti volevo chiedere se ci potessi dare un'immagine o comunque una panoramica relativa a questo ruolo, dato che è una figura ancora un po' ambigua, e come hai fatto ad avvicinarti a svolgere questo compito?
Beh, allora, il compito è nato un po' per caso, nel senso che beh, sono amico di Sam Lowes da quando correvamo insieme in Supersport. Lui ha vinto il mondiale nel 2013 quando io ero in sella all'MV, lui con Yamaha, e ho sempre avuto un particolare feeling con, come dicevo prima, con Troy Bayliss, vabbè, pilota australiano e tutto, con i piloti inglesi in generale, con Sam di conseguenza. Quindi, sai, quegli incontri anche nel paddock dove ti fa piacere parlare. Non di moto soltanto, ma proprio due battute che si scambiano in maniera molto serena e mi è sempre piaciuto per questa cosa, quindi l'ho sempre seguito in tutta la sua carriera e quando ci siamo incrociati sui circuiti c'è sempre stata una motivazione, ecco, per parlare di un qualcosa. Io ero a Silverstone nel 2022 per commentare per la televisione svizzera, ruolo che svolgo ancora oggi, faccio da co-commentatore in alcune gare e sono passato a salutare Sam al box anche perché era caduto e si era fatto male alla spalla nelle prove libere. E dato che conosco anche molto bene sua moglie, perché la team manager del team RVDS, la conosco da tanti anni. E visto la situazione, anche un po' di difficoltà di Sam di quel momento e la voglia di portare il team a lottare per il titolo nel 2023. È nata un po' questa cosa, mi hanno chiesto, ma vieni un po' a vedere se riesci a darci una mano, vedere magari da bordo pista di velocizzare un po' tutto quello che è poi il lavoro che si fa dopo ai box, magari se c'è un occhio in più in pista può servire. E in effetti abbiamo lavorato molto bene sul finale di stagione 2022. Nell'inverno abbiamo organizzato un team building a febbraio del 2023 in Spagna, dove ho seguito sia Arbolino che Loos, dove si allenavano con le loro moto, con le loro Yamaha R1, perché le moto 2 le possono usare solo nei test ufficiali. E di lì è nata un po' la cosa di seguirli, soprattutto nel momento delicato dell'inizio della stagione. Infatti, ho seguito i test invernali di marzo, quelli di preparazione del campionato. Ho seguito la prima gara e poi non ho seguito tutte le gare, dovevo alternarmi anche un po' con i miei impegni della scuola e tutto, però diciamo che individuando un po' le piste in cui ad esempio Tony aveva avuto più difficoltà l'anno prima e Sam la stessa cosa, ho cercato di andare un po' a botta sicura e seguirli in quei posti. E devo dire che ha funzionato, è un ruolo un po' particolare, nel senso che se viene visto come è un ruolo schematico dove vai a fare dei video in pista, poi li guardi e gli commenti la traiettoria. Va bene, può servire, però è anche un po' relativo perché la differenza a livello di traiettoria nei piloti del mondiale è difficilissima da vedere, veramente minima, minima. Quello che si può vedere, ad esempio, magari una differenza in staccata, una differenza a livello di comportamento della moto, una differenza nella gestione delle prove, della strategia, cosa che magari il pilota, essendo coinvolto emotivamente, in quel momento non riesce a vedere completamente perché sulla moto avrebbe magari bisogno di un suggerimento in più dal box, però nel box c'è il capotecnico e il telemetrista che però sono sempre al box, non guidano loro la moto. Ecco che il ruolo di un pilota, ex pilota, come anche del mondiale, come posso essere io o altri, che guarda a bordo pista, riferisce al team, quindi gli comunica anche le cose di come stanno andando e successivamente dopo le prove gli dà l'impressione di come è andato in quella curva piuttosto che nell'altra, nella frenata, come si muove la moto. Si va più rapidamente ad analizzare dove può esserci il problema e poi solitamente, dipende anche lì dall'umore del pilota, si prende poi o Sam o Arbolino nel caso e allora si analizzano poi le cose insieme. Ecco, fatto in questo modo può servire, però dato che i piloti sono emotivi, come sempre è successo anche a me, nel senso che se ti gira bene, che sono funzionate bene le cose, hai voglia anche di parlare, se no magari non hai voglia neanche di discutere, quindi è un ruolo un po' altalenante, nel senso che devi anche capire quando non ha voglia di parlare, meglio riprendere le cose poi a bocce ferme, perché altrimenti si rischia solo di peggiorare lo stato d'animo. Però noto che è servito e ci sono dei punti dove spero veramente che nel 2024, ad esempio, Arbolino migliori, perché a Barcellona si vedeva chiaramente dove faticava tantissimo, che per me è stata la sua peggior gara dell'anno, era 21esimo, molto indietro. Si è capito chiaramente che è anche una cosa legata un po' al suo stile di guida. Le Pirelli potrebbero aiutarlo perché potrebbero aiutarlo molto per il suo stile di guida, quindi ecco, anche lì abbiamo già individuato per il prossimo anno dove potrebbe servire intervenire e vedremo che lavoro si potrà fare, però secondo me ci sono buone possibilità. Invece Sam passa in Superbike, devo ancora vedere come guida quella moto, però sicuramente seguirò anche lui, anche lì non tutte le gare, però qualche gara la seguirò sicuramente.
Bene, senti, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a te, scherzi, è stato un piacere. Quando vuoi, volentieri.
Prima di salutarci, invito tutti quelli che stanno guardando o ascoltando questo video o nelle varie piattaforme di podcasting a passare dai link in descrizione. In questi link troverete appunto i social di Roberto e anche quello relativo alla sua scuola. Anzi, se ci vuoi dare una piccola, diciamo, una piccola descrizione dei tuoi corsi, ecco.
Sì, molto volentieri. Beh, è dal 2017 che ho una scuola che lavora sia con le moto 12, scuola di pilotaggio, che lavora sia con le moto 12 pollici, con le pit bike principalmente. E dal 2024 inseriremo anche le mini GP, le ho appena presentate settimana scorsa, le ho ritirate, le ho presentate pochi giorni fa, e con le moto normali, le moto stradali. E motostradali, si intende moto da pista, eccetera. I corsi sono ovviamente aperti a tutti, nel senso che seguo individualmente ognuno in base al livello che ha, soprattutto per la parte 12 pollici, vedo che i miglioramenti ci sono sia per chi è già un pilota che vuole allenarsi, ovviamente, sia per chi è un amatore che magari non ha mai messo il ginocchio per terra, deve, su una moto di quel tipo a velocità ridotta, dimensioni ridotte, si riesce a trovare quel feeling in più per dare quello sblocco. E sono molto contento perché, soprattutto appunto per la parte mini GP e pit bike, mi sono divertito molto in questi anni perché veramente arriva dallo stradista che va esclusivamente sulla strada e vuol migliorare un po' la sicurezza in moto e la reattività, e in effetti quelle moto aiutano. E sia chi vuole arrivare a fare proprio una preparazione, magari per trofei tipo il Motestate, tipo Coppa Italia, queste cose qui, che magari anche cose più amatoriali, dove però non ha mai avuto l'occasione di prepararsi in un certo modo, e con poco si riesce a fare tanto, quindi è una bella cosa. Adesso le mini GP le abbiamo appena presentate, ho fatto proprio un video su YouTube, l'abbiamo pubblicato ieri, quindi lo potete trovare anche sul mio canale YouTube, Roby Rolf.
Bene, ringrazio ulteriormente Roberto e naturalmente vi consiglio di passare perché, come avete appena sentito a questa chiacchierata, perché alla fine è una chiacchierata, l'esperienza c'è eppure tutta. Detto ciò, vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo appunto in un prossimo video. Ciao a tutti!
Ciao, grazie, ciao.